siamo spostati di qua stasera perché Michele voleva far vedere a tutti come ha reso bella questa sala. Aspettate che arrivi. Quando arriva lo ringraziate per quest'opera d'arte, arte contemporanea. È importante ogni volta che si affronta una parte di questo percorso che stiamo compiendo farsi un minimo di quadro sintetico, proprio minimale. Noi abbiamo affrontato nella prima parte dell'anno i temi generali riguardanti la liturgia, cioè il suo linguaggio, la comunità che celebra la liturgia e il senso della liturgia, intesa come un gioco, cioè come un'esperienza quasi artistica, senza una finalità precisa, senza uno scopo preciso, se non quello di stare lì e di celebrare. La volta scorsa abbiamo cominciato a valutare alcuni gesti della liturgia in senso generale, gesti che ci sono in tutte le celebrazioni liturgiche. A partire da questa sera affrontiamo i gesti più tipici della liturgia eucaristica. Quindi i gesti della celebrazione della messa, cercando di comprenderli nel loro significato, ma anche, e questo ci terrei, cominciando a valutare insieme quali di questi gesti noi potremmo valorizzare per introdurre nella nostra comunità alcune piccole varianti o alcune piccole modifiche o alcune attenzioni alla liturgia che celebriamo. Quindi lo scopo di tutto questo cammino è evidentemente comprendere i gesti liturgici, ma è anche quello poi di poter arrivare, magari col prossimo anno pastorale, a proporne alcuni, alla luce delle cose che ci diciamo in queste serate. Proporne a tutta la comunità per poterli appunto vivere meglio insieme. Però un conto è che questi gesti, magari anche diversi, li introduca da solo il sacerdote. Un conto è che con un gruppo discreto, numericamente parlando, come siete voi, si possa ragionare insieme e arrivare poi a proporli. Capite? Quindi io non intendo soltanto dare un'istruzione per far capire cosa si celebra, io intendo anche arrivare a poter proporre qualcosa mentre celebriamo. Qualcosa che sia un gesto, una parola diversa, una sottolineatura diversa. Allora, facciamo mente locale su una celebrazione della messa. Immaginiamo che sta iniziando. Con cosa inizia la messa? La messa inizia con l'ingresso del sacerdote. Chi celebra sempre a Rovereto purtroppo non può vivere questa esperienza, perché io lo ripeto ormai in molte lingue, il nostro santuario non è uno spazio celebrativo, non è fatto per celebrare la messa, è fatto per la devozione popolare. Quindi l'ingresso del sacerdote, normalmente parlando, è qualcosa che dura circa 3 secondi, in cui con 5 passi il prete si porta all'altare. Ora, dal punto di vista liturgico, l'ingresso del sacerdote simboleggia l'ingresso di Cristo. Quando il prete entra all'altare per celebrare la messa, significa che Cristo entra in mezzo al suo popolo. Cioè, l'immagine che dovreste tenere presente è l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Liturgicamente avviene esattamente quella cosa. Quindi capite che quel momento dell'ingresso del sacerdote dovrebbe avere la possibilità di essere valorizzato nel fatto che si dovrebbe poter vedere il sacerdote entrare a celebrare e quell'entrare dovrebbe essere scandito in un certo modo, di modo che chi vive la messa, i fedeli, possano raccogliere quel significato. E mentre il prete entra, pensare al fatto che Cristo viene nella nostra vita. Quell'ingresso di Cristo è un ingresso alla celebrazione, ma è un ingresso nel cuore di ciascuno, capite? È un bussare alla porta del cuore di ciascuno. E in quel momento il prete che entra non è lui, non è Don Umberto, Don Giovanni, Don Carlo. In quel momento è veramente Gesù Cristo. In tutti i momenti liturgici e sacramentali il prete è persona di Gesù Cristo. Negli altri momenti no. Il prete non è sempre in persona Cristi, non agisce sempre in persona Cristi. In questo momento in cui vi sto facendo una catechesi, io non rappresento Gesù Cristo. Se vi trovo per strada vi parlo, io non rappresento Gesù Cristo, non confondiamo le idee su queste cose. Ma se celebro, io rappresento Gesù Cristo. Se vi confesso, io rappresento Gesù Cristo. È il sacramento che mi fa essere in persona Cristi, non la vita in quanto tale perché sono sacerdote, capite? Allora, nel momento in cui il prete entra, entra Cristo. Entra nella vita di ciascuno di voi. Se quel momento si riduce a 3 secondi, come siamo abituati a celebrarlo, difficilissimo prendere coscienza di questa realtà. Per questo che l'ingresso dovrebbe essere il più possibile prolungato, ed è per questo che nelle solennità l'ingresso è fatto in modo processionale. Qual è il motivo di fare una processione d'ingresso il giorno della solennità? È perché è una messa più importante, ma no, non è questo il discorso. Il discorso è che quell'ingresso rappresenta la gloria di Cristo che arriva. Capite? E non solo. Con l'ingresso del sacerdote entra Gesù. Ma il camminare del sacerdote, siccome il sacerdote mentre celebra rappresenta tutta la comunità, l'abbiamo già detto altre volte, quel camminare, quell'incedere, si usa questa parola, no? Che non deve essere affrettato e non deve essere una corsa contro il tempo, quell'incedere rappresenta il fatto che la vita cristiana è un cammino. Quindi sono due, come dire, le polarità di questa cosa, che Gesù entra in quel momento e che io che vedo il sacerdote camminare sono io che sto camminando con lui, perché io sono in cammino. Se quell'ingresso dura qualche minuto, allora tu hai la possibilità effettivamente di entrare in questi gesti, capirli, farli un po' tuoi, no? Se dura 3 secondi, no. Capite che questa è una cosa importantissima, nell'antichità era sottolineata a tal punto che alcune chiese avevano sul pavimento, perché i pavimenti nelle chiese soprattutto fino al tardo medioevo sono stati decisivi dal punto di vista liturgico, è il barocco che ha spostato le cose, perché se voi ci fate caso il barocco inizia tutto altezza d'occhio uomo e va su. Barocco è una cosa che ti fa guardare tutta verso l'alto, con tutti i ghirigori, finché arrivi a guardare il soffitto, niente a pavimento. Prima del barocco era il pavimento che si guardava, perché il pavimento conteneva i messaggi spirituali più importanti. E i pavimenti di alcune chiese antiche erano strutturati in modo tale che dovevano scandire i passi del sacerdote mentre entrava a celebrare. Ad esempio, se qualcuno è stato a Chartres, che è una bellissima cattedrale che bisogna vedere nella vita, Chartres bisogna vederla nella vita, il pavimento di Chartres è famoso per il labirinto. È un bellissimo labirinto, scolpito praticamente a pavimento, che il prete percorreva quando entrava a celebrare, che rappresenta il labirinto della vita, le difficoltà della vita, il buio che ti avvolge nella vita. E il prete che entrava e non andava direttamente all'altare, ma percorreva questo labirinto, camminando in cerchio per un po' finché non usciva dal labirinto e andava all'altare, diceva che la vita cristiana è uscire da questo buio per andare verso Cristo che è la luce. Capite? Pensate come valorizzavano quel momento iniziale. Ci sono altre chiese in Europa, ce ne sono in Germania ad esempio, che invece avevano questo percorso iniziale alternato a scacchi scuri e chiari, che a parte il tema della lotta tra le tenebre e la luce che attraversa la vita di ciascuno, era perché il sacerdote doveva idealmente fare una specie di danza per andare all'altare. Non era un camminare, era proprio una specie di danza, la parola giusta, per esprimere il fatto che tu entravi nella gioia a celebrare l'Eucaristia. Allora dico, queste erano intuizioni degli antichi, che noi finiamo con lo smarrire. Cioè noi pensiamo che, vabbè, se deve salire all'altare deve iniziare la messa, no? Per forza che deve andare lì il prete. No, non è quello, l'ingresso è una cosa importantissima, decisiva, capite? Io domando, nelle nostre parrocchie potremmo pensare di fare sempre un ingresso più dignitoso di quello che normalmente facciamo? Sono domande che non vuol dire che adesso ci dobbiamo rispondere, dobbiamo pensarci come gruppo e dire, ma forse ne vale la pena, no? Provare a spiegarlo al resto della comunità, ma forse ne vale la pena. Pensare che ogni volta, non solo a Natale e Pasqua, se siamo in santuario facciamo quella specie di processione perché ti devi arrangiare così ed entrare facendo un giro, insomma. Ma lo possiamo pensare anche nella comunità di Fontana, lo possiamo pensare in qualche modo anche nella comunità di Cadeo, capite? In tutte e tre le nostre comunità l'ingresso dura veramente 5 secondi. È proprio bruciato lì, come una cosa di scarso rilievo. Invece guardate che è importante, è importante. E il canto che si fa accompagna questo ingresso. Si chiama canto d'ingresso non perché dici con questo iniziamo la messa, perché attraverso le parole di questo canto noi accogliamo Cristo che entra nel nostro cuore ed esprimiamo il nostro desiderio di camminare con Lui. Allora uno quando si trova a pensare il canto d'inizio lo pensa come un criterio. Capite? Lo pensa con un criterio, perché quel canto deve dire attraverso la gioia del cantare, attraverso la musica, i contenuti teologici e liturgici del iniziare la celebrazione, dell'entrare nella celebrazione. Una volta giunto all'altare, che cosa fa il sacerdote? Bacia l'altare. E il messale spiega questo gesto così, dice letteralmente, giunto alla sede il sacerdote saluta l'altare e saluta il popolo riunito. Ed è molto interessante che la scansione è esattamente questa, cioè tu saluti prima l'altare, tu che celebri, poi la gente. Dici, ma com'è? Scusa, se io vado a casa di qualcuno, se mi ritrovo con qualcuno, non saluto un oggetto e poi le persone. Perché si dice di salutare prima l'altare e poi le persone? Allora, i più antichi altari erano i luoghi dove si compivano i sacrifici, ok? Dove fisicamente scorreva il sangue. Erano fatti esattamente in un modo tale che avevano ai lati dei piccoli canali di scolo, gli altari più antichi, perché lì il sangue defluiva e poteva essere raccolto. Quindi l'altare era il luogo dove si consumava il sacrificio. Per noi cristiani dove si è consumato il sacrificio? Sul corpo di Cristo crocifisso. Quindi l'altare rappresenta Cristo crocifisso, perché è il luogo del sacrificio, è dove il sangue è stato effuso, è stato sparso per la salvezza. Quindi il sacerdote saluta prima l'altare e poi il popolo, perché in realtà sta salutando, tra virgolette, passatemi questo termine, il padrone di casa, e lo saluta con il bacio, perché il bacio è un gesto di adorazione. Il significato del bacio. Adorare è una parola latina che viene da ad oris. Oris vuol dire labbra. Portare una cosa alle labbra vuol dire adorarla. Toccare una cosa con le labbra vuol dire adorarla. Quindi il bacio è un segno di adorazione. E penso che anche nel volersi bene è così, no? Quando lo si dà, perché come dire ti adoro. Allora, il prete che bacia l'altare sta adorando l'altare. Il significato del gesto è densissimo, molto denso. Non è un significato di affetto in quel momento, ma di adorazione, in cui riconosci l'importanza di colui che ti sta davanti attraverso il portarlo alle labbra. Solo dopo aver baciato l'altare c'è il saluto. Prima però, soprattutto nelle celebrazioni più importanti, nelle celebrazioni più solenni, è possibile che ci sia l'incensazione. Allora spendiamo due parole su questo tema dell'incenso. L'incenso è stato usato fin dagli inizi dell'era cristiana, fino al IV secolo, semplicemente con lo scopo di dare un buon odore agli ambienti. Okay? Quindi non aveva uno scopo di venerazione e di solennità, ma semplicemente di rendere profumato un luogo. Perché attorno al tema del profumo sempre la tradizione cristiana ha avuto molto da dire, molto. Nel senso che il profumo ha sempre simboleggiato la presenza di Dio e il cattivo odore è quello della morte. Lazzaro manda un cattivo odore perché è di 4 giorni. Gesù viene riempito di profumo e il profumo che era stato versato addosso a Gesù riempì tutta la casa, dice il testo evangelico, no? Quindi il profumo era, sentire il profumo era come dire sentire Dio attraverso l'olfatto, no? Perché l'esperienza cristiana ha bisogno dei sensi per potersi comunicare. Attraverso l'olfatto tu senti Dio quando senti Dio. Tant'è vero che Gesù porta questa conseguenza agli estremi, dice addirittura quando tu fai penitenza profumati il capo. Ok? Cioè la porta questa immagine del profumo al massimo livello, dice anche quando sei stracciatissimo perché stai facendo penitenza, però il tuo capo profumi, perché nessuno si accorga, eccetera, eccetera. Quindi usavano l'incenso per rendere profumati gli ambienti. Perché non lo usavano per la venerazione dell'altare o della croce? Perché l'imperatore usava l'incenso per la sua venerazione, ci siamo? Quindi era un gesto pagano. Quindi loro dicevano, noi non possiamo fare lo stesso gesto pagano, dobbiamo differenziarci. Non usiamo l'incenso per venerazione, ok? Usiamo l'incenso semplicemente per profumare gli ambienti. Quando il cristianesimo è diventato la religione ufficiale dell'impero romano, quindi non c'è stato più il problema di imitare un gesto pagano, allora si è cominciato ad usare l'incenso per venerare le cose che incensi. Quando incensi qualcosa dici questa cosa è importantissima, questa cosa merita venerazione, questa cosa merita di essere glorificata. Quindi l'incenso ha come primo segno dire a tutti guardate che questa è una cosa importante, molto importante. Che cosa viene incensato nelle messe solenni? L'altare, l'abbiamo già detto, il luogo del sacrificio che è il corpo di Cristo. La croce, quando il sacerdote gira attorno all'altare incensandolo, poi si ferma e incensa il crocifisso. Poi il Vangelo, il testo della parola di Dio, ok? Perché la parola è Cristo vivente che parla, ok? Poi i doni che vengono portati all'offertorio, perché quei doni diverranno corpo di Cristo. Poi il prete stesso, perché il prete agisce in persona Cristi. Vedete che c'è tutto un filo unico che tiene insieme queste cose? Vengono incensate tutta una serie di cose che rappresentano Cristo. Poi chi è che viene incensato? Cioè il passaggio non è mica da poco, di solito non è vissuto perché la gente sta un po' seduta, non capisce. Invece quando la persona che incensa si porta davanti all'altare e sta per incensare, bisogna alzarsi in piedi. Cristo risorto, dicevamo la volta scorsa. Ma perché in quel momento tu che partecipi sei il corpo di Cristo, Chiesa, e sei degno di venerazione. Chiunque tu sia, tu sei incensato se sei Onassis e se sei il poveraccio che non ce la fa a tirare a fine mese. Poi, questi sono gli occhi di Dio con cui Dio guarda la persona. Non è che si dà l'incensazione diversa a secondo della categoria a cui si appartiene o se si è bravi e non si è bravi. Capito? Il grande peccatore non viene incensato, il santo, l'uomo di chiesa viene incensato. Non è così. Cioè in quel momento chiunque è presente, e questa è la forza della Chiesa, che fa di tutti un corpo in Cristo, non introducendo nella liturgia differenze. Tant'è che quando Paolo si rivolge ai Corinzi e parla dell'Eucaristia, si arrabbia moltissimo perché questi fanno differenze tra quelli che partecipano all'Eucaristia. Siamo noi che creiamo le differenze. Siamo noi che, se guardiamo una persona, la guardiamo con degli occhi capaci di guardare i suoi difetti e non la sua bontà. Ma agli occhi di Dio, nel momento liturgico, tu vieni incensato come il Vangelo, come il corpo di Cristo, come l'altare. Capisci con che occhi vieni visto da Dio? Cioè, si dice, tu sei degno di questa gloria. Se voi ci pensate, questi sono i momenti in cui avviene l'incensazione, no? All'inizio sull'altare con la croce, poi al Vangelo, poi all'offertorio, in cui si incensa di nuovo l'altare, i doni, il sacerdote e il popolo. Ci potrebbe essere una quarta volta, che poche volte viene utilizzata, ma se si fa una cosa completa, si incensa al momento della consacrazione. Il pane nel momento in cui diventa corpo di Cristo, il vino nel momento in cui diventa sangue di Cristo. Però lo vedete che c'è un unico filo rosso che dice: si incensa tutto ciò che esprime la presenza di Cristo. E tra tutte queste c'è anche la persona, chiunque essa sia. Non ci sono differenze morali, non ci sono differenze etiche, non ci sono differenze economiche, non ci sono differenze intellettuali e nemmeno culturali. È un grande gesto. Uno dice: io non ci ho mai pensato. Beh, adesso si può cominciare a pensarci, nel momento in cui parteciperai a una messa solenne e vedrai la persona che va lì e ti incensa, capisci? Per questo chi segue tutti quelli che hanno il compito di stare all'altare deve far sì che lo facciano bene il gesto, perché quello è un gesto grandioso con cui uno dice: io ti rispetto, se vengo lì e ti incenso facendo svolazzare il turibolo, la grossolanità è una mancanza di rispetto, per come la vedo io, ma penso per come la vedano tanti, no? Soprattutto in ambito liturgico. Ma non perché si tratta di rispettare delle regole, ci siamo capiti. Io penso che su questo, tutto il percorso che abbiamo fatto all'inizio dell'anno ve lo dicevo, non è questione che rispettiamo delle regole, è questione che esprimiamo dei contenuti spirituali. Dei contenuti spirituali. Allora, se tu ce la fai nel momento in cui vai a messa e ti senti un peccatore, ti senti lontano da Dio, ti senti additato dagli altri e vieni incensato, capisci che qualcosa succede? Capisci che succede che Dio ti sta dicendo qualcosa? Cioè, riesci a prendere coscienza di questa cosa mentre accade? Allora, se riesci a prendere coscienza, entri nel mistero grandioso della liturgia. L'incenso, che ha comunque al suo interno anche un altro significato simbolico, che è il salire della preghiera verso Dio. Sono i salmi che dicono questo, dicono: la mia preghiera salga a te come incenso. Il fatto dell'elevarsi verso l'alto del fumo rappresenta esattamente la preghiera del credente. Di questa immagine a me piace molto questo, che la preghiera deve essere guardare verso Dio, capite? Che non è affatto scontato, che molti quando pregano si arrovellano su se stessi e pensano di pregare. Non alzano mai la testa verso Dio, cioè. Stanno lì, si fanno su, si guardano l'ombelico, dicevano i padri antichi, no? Dicevano: l'uomo si guarda troppo l'ombelico. Cioè, la preghiera è un grattarsi su, sui propri problemi, le proprie fatiche, le proprie difficoltà, è un continuare a parlare con se stessi, una sorta di training psicologico che uno chiama preghiera. La preghiera è alzare lo sguardo e guardare Dio, guardare Cristo. E quindi alzare il proprio cuore verso Cristo. Indipendentemente da quello che tu c'hai dentro, perché poi ci pensa Cristo a curare quello che tu hai dentro. Allora l'idea dell'incenso che sale è molto bella per esprimere la preghiera. Non è qualcosa che rimane a terra la preghiera, è qualcosa che ti fa guardare verso Cristo. Per quello, ad esempio, quando si fa l'adorazione, noi lo mettiamo sempre, no? Io chiedo sempre a Sor Francesca che metta lì due piccoli bastoncini che ardono e che fanno salire il fumo verso l'alto. Perché dico, noi non siamo qua per pensare ai fatti nostri, solo che siccome lo facciamo qui in chiesa diciamo sto pregando, siamo qua per parlare a Cristo, per guardare Lui. Quel fumo che sale esprime questo, rappresenta questo. Una persona che ne prende coscienza ogni volta che lo guarda dice, ecco, questo è un segnale di come dovrei pregare, di cosa significa pregare. Fatto questo, il prete saluta l'assemblea. L'espressione più normale è il Signore sia con voi e con il tuo spirito. È una parola di accoglienza con cui tu dai alle persone che ti, tu prete che celebri, alle persone che ti stanno davanti, la cosa più preziosa che hai, che è Cristo. E idealmente le accogli, perché allargare le braccia significa esattamente questa cosa. Le persone restituiscono a te questa cosa preziosa che hanno. Allora, sul saluto noi ci soffermiamo sempre un po' troppo poco nell'importanza del suo significato. Cioè, il saluto iniziale esprime la comunione che si instaura attorno a Cristo tra colui che celebra e l'assemblea. E quella comunione dovrebbe essere reale. Dovrebbe essere reale. Cioè, nel momento in cui pronuncio queste parole, devo essere disposto a darvi qualcosa di importante che io ho, e voi non solo a riceverlo, ma disposto a darmi qualcosa di importante che voi avete, se vogliamo celebrare veramente. Quando vivevo a Milano con uno dei miei compagni di messa mi trovai ad affrontare questa questione, perché lui era in un momento di grande difficoltà con la comunità che non riusciva ad affrontare, a sciogliere, e lui diceva esattamente questo: io non riesco più a celebrare. Io gli avevo detto, guarda, se non metti a posto vieni via, è inutile che stai lì. C'è un prete che non ha più legame e che mentre celebra, celebra a vuoto, è meglio che viene via da una parrocchia. Senso che rimane. Dopo due settimane lui fu trasferito su sua richiesta, ma aveva ragione, quella era l'unica cosa da fare. Dopo tentativi di riconciliare alcune situazioni che non si erano più riconciliate, e lui che non riusciva più a celebrare diceva, io non riesco a dire il Signore sia con voi. Giusto che vieni via. O la messa ha senso o celebrarla perché è un proforma, non serve a niente, capite? Non serve a niente. O quella cosa esprime riconciliazione, dono reciproco, e quindi lo si pratica nella vita, o se no è una formalità. Potremmo fare lo stesso discorso sullo scambio della pace. Non si possono lasciare formalità a certi gesti. Se io dico il Signore sia con voi, non so come lo vivete voi, io lo sento che vi sto dicendo questa cosa. E sento, io celebrante, che intorno a me c'è una comunità, che è in sintonia di legame con me. Ma quella parola pronunciata deve corrispondere a una vita che va in questa direzione. Se la vita va in tutt'altra direzione, quella parola si svuota. Quel Signore sia con voi è un rito, una parola senza più pregnanza, che rimane lì come una cosa galleggiante per aria. Invece veramente esprime una comunione. veramente. Quindi, già solo questi, provate a farli pensare. Quanti passaggi abbiamo fatto? Siamo lì. Cioè, in una messa normale questa cosa dura un minuto e mezzo. Quanta cosa c'è contenuta dentro? I passi d'ingresso, l'entrare, il baciare l'altare, l'incensare, l'essere incensati, il saluto e il ricambiare il saluto. Vi chiederei domenica di provare a porvi attenzione a queste cose, no? Se non altro ad entrare in questi momenti con delle domande dentro di voi. Come lo sto vivendo? A che punto sono del cammino, visto che il prete che entra all'altare esprime la mia vita in cammino? Dopo questi ho fatto una scelta tra i testi che avevo a disposizione, presi dall'autore che è citato alla fine, di andare subito alla parte riguardante la processione con l'offerta dei doni. Nella parrocchia di a Roveleto c'è la buona abitudine che siano sempre portati in processione la domenica. In altre parrocchie questa buona abitudine non c'è, ed è esempio una delle cose su cui ci potremmo interrogare se introdurla, perché la processione con i doni va sempre fatta. Va sempre fatta, perché in quel momento le persone portano all'altare la propria vita. Dicono: questa mia vita che è in cammino, io la porto davanti a te, Signore, così com'è questa mia vita. Capite? È un gesto che fin dall'antichità nella Chiesa è sempre stato presente. La celebrazione eucaristica, quando ha cominciato a strutturarsi tra il primo e il secondo secolo, era vissuta esattamente in questo modo. C'erano come proprio due aule celebrative, due spazi. Immaginiamo questo uno spazio, la sala dall'altra parte uno spazio. I fedeli arrivavano e in una sala deponevano il pane e il vino, qualcuno era incaricato di portarli, e dei beni materiali che servivano per i poveri della comunità. Nella sala dove noi ci troviamo adesso si faceva tutta la liturgia della parola, fino a dopo l'omelia. Finita l'omelia, alcuni fedeli andavano in quell'altra sala e portavano, nella sala dove noi ci troviamo adesso, con una forma solenne, il pane e il vino e quello che si era raccolto per i poveri della comunità. Così era strutturata l'Eucaristia. Nel portare il pane e il vino non portavano semplicemente quel che è necessario per celebrare, perché Gesù ha usato il pane e il vino, ma presentavano se stessi, dicevano: questi siamo noi, questa è la nostra vita che ti portiamo, Signore. Per questo che quella processione è un gesto che bisognerebbe sempre tutelare con cura. Con cura vuol dire che non bisogna aver paura di farla in fretta, non bisogna cedere alla tentazione di lasciare il pane e il vino già pronti lì sull'altare, che così ce li hanno subito lì, trac, perché sono immotivate come cose. Poi io vi dico in tutta verità, io personalmente questo momento lo sento molto e lo vivo molto. Lo vivo molto. Cioè, quando mi viene portato il pane e il vino, io penso alle cose che la gente mi ha detto durante la settimana. Sempre. Io non vedo l'ostia e il vino in quel momento, io vedo la vita delle persone. Siccome celebro di settimana in settimana e accadono molti incontri banali nella vita, perché è normale, c'è molti incontri che ti dicono poco o niente, che la gente ti parla che tempo, che freddo che fa oggi, che caldo che fa, ma accadono anche degli incontri che hanno un certo sapore. O perché una persona ti confida le sue sofferenze, o perché ti dice le sue speranze, o perché ti dice che il Signore gli ha comunicato qualcosa, o perché sei riuscito ad aiutarlo. Accadono questi incontri. Tutti quegli incontri lì sono dentro quell'ostia non consacrata, sono dentro quel vino non consacrato. Quello rappresenta ciò che viene portato, la vita delle persone. E io vi dico veramente, in tutta verità, questa è una cosa che ho imparato a fare dal primo giorno di messa, perché il mio padre spirituale mi aveva sempre detto di far questo, e lo faccio. E ogni volta che c'è la processione, per quello mi piace che ci sia, e se anche dura va bene, cioè nel senso che ci mettono un po' a venire dal fondo all'altare, no? E che sono fermo lì, chiaro, uno non legge nella testa dell'altra persona, non vede i pensieri, per fortuna, non possiamo vedere i pensieri degli altri, no? Però io quello spazio lì, io penso queste cose, penso alle cose di cui sono stato così depositario o confidente, e cerco di dirle: queste cose sono davanti a te, Signore, adesso queste cose stanno portando davanti a te, questa vita sta arrivando davanti a te. Per cui mi sembra che questo momento della processione dei doni sia un momento, chiedo con le comunità ancora in cui non c'è in maniera esplicita, che possiamo utilmente ripensare, no? Ma poi ci perdiamo magari in tante cose pratiche, no? Non si trova chi lo fa niente, farà sempre le stesse persone, non fa nulla, cioè, non è che ogni volta per forza ci devono essere due nuovi che portano il pane e il vino. Quei due lì sono espressione della comunità, ma quello che viene portato è tutta la vita, capite? Allora, se io che li ricevo li vivo così, voi che vedete quel gesto, come dovreste vivere quel gesto? Dicendo dentro il cuore, in cuor vostro, che cosa ti porto all'altare, Signore? Di questa settimana che è trascorsa, che cosa ti porto all'altare? Che cosa ti posso offrire? Uno può dire niente, è stata una settimana piatta, no? E canterà quest'oggi sono a mani vuote Dio, non so se qualcuno se lo ricorda questo mitico canto, no? O uno avrà qualcosa da dargli, magari gioie, magari sofferenze, magari problemi. E quel che accade di straordinario è che tutto questo che viene portato, e possono essere anche le nostre schifezze, i nostri peccati, tutto quello viene trasfigurato. Questo accade all'altare. Si porta il pane impastato da mani di un peccatore, il vino ottenuto dalle mani di un peccatore, che diventa corpo e sangue di Cristo. Cioè è la trasformazione delle nostre miserie nella grandezza di Dio. Per me quel momento è straordinario, eh? È straordinario. E guardate che è chiarissimo questo nella liturgia, perché quello che il prete dice quando fa la presentazione dei doni, quindi li riceve, va all'altare, e lo vedete che mentre c'è il canto di solito, quindi uno le parole non le può sentire, però chi viene a messa feriale le sente queste parole, vede che il prete alza il pane, alza il vino una prima volta, cioè li sta presentando. Mentre li presenta dice alcune parole, pronuncia alcune parole mentre li presenta. Sul foglio sono riportate le parole, poi il foglio l'avete capito, ve lo leggete voi per conto vostro, no? Però io mentre presento il pane dico: benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Questo vuol dire la vita, eh? Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Attenzione, avete colto il passaggio? Noi all'inizio della liturgia, in questo momento, non diciamo lo presentiamo a te perché diventi corpo di Cristo, no? Cibo di vita eterna, cioè un cibo normale, sporco, insufficiente, inadatto, non glorioso, diventa cibo di vita eterna. Cioè la mia vita, che è poca roba, viene trasfigurata da te. Prima di dire questo diventa corpo di Cristo, dico che questa mia vita che ti offro, tu la trasfigurerai. Che questi problemi che ho, tu li prenderai in mano. Che questa gioia che provo, tu la custodirai presso di te. Ditemi se non è una cosa grande questa. ditemi se non è una cosa grande. Io vi dico, ve l'ho già detto prima, in tutta sincerità, io celebro in questo modo. Io faccio esattamente i pensieri che ora vi sto comunicando, mentre celebro. La stessa cosa sul vino. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino. Lo presentiamo a te perché diventi per noi, non il sangue di Cristo, bevanda di salvezza. C'è un vino all'etanolo, c'è una vita che può fare schifo fino all'infinito, tu la trasfiguri. Ma questo è il principio della vita cristiana, non so se mi spiego, cioè, che cos'è la vita di fede? È che tu vedi un fratello e vedi in lui Cristo, cioè trasfiguri le cose. Che tu vedi una cosa che accade non è un semplice episodio, ma la mano di Cristo che interviene. Che tu parli con una persona e dici: il Signore me l'ha fatta incontrare. Questa è la vita cristiana, ragazzi. Che cos'è la vita cristiana? Sono altri occhi che ti vengono dati per guardare il mondo. Qual è il momento per eccellenza in cui questa cosa accade liturgicamente? Quello in cui viene presentata una cosa normale, pane e vino, e si dice nella liturgia: questi vengono trasfigurati. Questi sono un'altra cosa, non sono semplicemente pane e vino, sono anche un'altra cosa. Che quindi vuol dire: quella lì non è semplicemente la mia sofferenza, ma è anche la sofferenza di Gesù in croce. Quello non è semplicemente un uomo che incontro, ma anche un fratello in cui Cristo si rivela. Tutto, la vita cristiana è trasfigurare il reale. Se non è questo, è soltanto un insieme di regole, ma ce ne sono di molto più interessanti. Ok? Ce ne sono di molto più interessanti. Perché possiamo fare questa trasfigurazione, cioè guardare negli avvenimenti di ogni giorno, nelle cose di ogni giorno anche più semplici, la presenza di Dio? Perché Dio si è unito a noi. Che cos'è il cristianesimo? L'incarnazione. Siccome Dio ha fatto questo, allora io posso trovare le tracce di Dio. E questo nella liturgia si dice ancora. Perché le parole che il prete pronuncia quando è all'altare e versa gocce di acqua nel calice di vino, parole che nessuno sente, sono le seguenti: l'acqua unita al vino sia per noi segno della vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Che sono parole straordinarie. Io quando lo faccio io, ma anche il Bruno lo fa, quando si versa quelle piccole gocce d'acqua si dicono queste parole, cioè l'acqua in quel momento siamo noi, il vino è Cristo, e il paragone tra vino e Cristo è chiarissimo nel Vangelo, pensate alle nozze di Cana. Unire l'acqua al vino è segno che noi ci uniamo a Cristo. E se noi ci uniamo a Cristo, cioè la nostra vita si unisce a Cristo, allora tutto nella nostra vita può essere segno di Lui, persino il male. Persino il peccato può essere occasione per la grazia. Quindi il motivo, ad esempio, di mettere quelle poche gocce d'acqua non è perché anticamente il vino era molto forte, bisognava diluirlo, una radice storica, ma poco importa. È un motivo teologico. Ma densissimo. Noi siamo acqua, no? Siamo fatti il 70% d'acqua nel nostro corpo. Ci uniamo a Cristo e da quel momento ogni cosa può essere vista con un occhio nuovo. Allora, voi siete qui, quanti siete? 50, 60, non lo so. Ma ciascuno di voi potrebbe dire nella vita quanto la fede l'ha aiutato a vedere con occhi nuovi un avvenimento. La perdita di una persona cara, una delusione o anche una gioia vissuta, un amore iniziato, cioè non è la presenza di Cristo che vi ha aiutato a leggere queste cose, ma certo, in tutto quel momento lì della liturgia accade esattamente questo, accade che noi possiamo attingere a questa verità profonda che ci permetterà di andare avanti nella vita, cioè tutto nel momento in cui il pane viene portato, viene presentato con parole che già lo trasfigurano, per poi essere consacrato, diventare presenza reale. Tutto in quel momento in cui quelle gocce si uniscono al vino, e rappresentano la nostra natura umana che si unisce alla natura divina. Per me questo, guardate, è l'essenza della vita cristiana, è il succo della vita cristiana, è il succo della vita cristiana, che io vedo una cosa, ma quella cosa è anche altro, è in trasparenza la presenza di Cristo, è in trasparenza una realtà spirituale, soprattutto le persone che ho a fianco. E tutto questo accade in quel momento dell'Eucaristia, capite? Allora noi potremmo interrogarci, e io chiudo lasciandovi questi interrogativi, no? Dicendo, noi come potremmo valorizzarle queste cose? Come potremmo spiegarle alla comunità tutta intera, all'assemblea? Come potremmo introdurre nel mistero dell'Eucaristia tutti quelli che sono presenti all'Eucaristia? Potremmo pensare a dei gesti, a dei segnali, a qualche cosa che ci aiuti a valorizzarlo, capite? Su tutto, un po' su tutto. Qualche pensiero, naturalmente, già lo coltivo, no? Non solo legato a questi gesti, ma anche ad altri gesti, soprattutto i gesti conclusivi della messa. Soprattutto i gesti conclusivi, li vedremo la prossima volta, cercheremo di capire perché ci fermiamo a metà e poi ripartiamo, no? Però il fuggi generale alla fine della messa, no? Rispetto al quale bisognerebbe che qualche scelta la prendiamo, no? Io ancora non ho fatto interventi, ma perché penso che bisogna modificare qualcosa di liturgico, tipo ad esempio fare il canto finale prima della benedizione, perché una volta che tu dici andiamo in pace le persone ti prendono in parola, e non è se tu che glielo dici e se ne vanno, cioè, ok? Quindi ci si ferma, si fa il canto conclusivo, si dà la benedizione e si dice andiamo in pace, tutti rimangono a cantare perché quel canto è parte della liturgia. Non è il modo per dirsi addio, ok? Ma sono semplicità, come dire, però sono delle avvertenze anche nel modo con cui si comunica nella liturgia, no? Io non so voi, ma se mai ci pensate a questo concetto dell'onnipotenza di Dio, che nella messa ogni tanto richiamiamo, che cos'è l'onnipotenza di Dio? Dio può far tutto, però molto spesso non lo fa, quindi ti viene veramente il dubbio che sia o assente o cattivo, no? Ma se in realtà l'onnipotenza di Dio è legata all'amore che Dio ha, quindi Dio è onnipotente perché ama fino a morire, allora certe cose possono anche essere dette in un altro modo. Questa è una cosa che è proprio qua sul gozzo, perché pensate alla benedizione finale. Se tu cambi una virgola, cambia proprio tutto. Perché se io dico vi benedica Dio onnipotente, virgola, Padre, Figlio e Spirito Santo, è un conto. Se io dico vi benedica Dio, virgola, onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo, è un'altra roba. E io prima o poi ci arrivo a farla questa cosa, perché ne sono fortemente convinto che quella virgola va spostata e che una benedizione andrebbe data dicendo vi benedica Dio, onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo, che vuol dire che la sua onnipotenza è nella paternità, disposto a tutto per un figlio che siamo noi. Però sono suggestioni che dico, cominciate anche voi a custodire dentro di voi, no? A lasciarvene un po', come dire, provocare, per poter la volta prossima, adesso ci vediamo due volte di fila, concludere con la messa le ultime parti e cominciare ad avere una risonanza nostra. Quindi la prossima volta ci dedichiamo anche a questo, sappiatelo, perché vorrei che queste risonanze fossero un po' raccolte al termine di questo percorso, per poter a settembre definire alcune linee. okay? Sia di presentazione all'intera comunità, sia di scelta di valorizzazione di alcuni gesti liturgici, e anche di possibile modifica laddove non si vanno a intaccare, come dire, verità di fondo. Cioè, fare il canto finale prima della benedizione è una cosa che già si usa in alcune comunità, non a Piacenza, si usa in alcune comunità, ok? Quindi non intaccheremo niente, però cominceremo a dire: guardate che non ce ne si va mentre tutti stanno cantando e il prete ancora all'altare. Non esiste questa roba. Non esiste, sbagliata, sbagliatissima, non esiste. Se mi invitate a cena a casa vostra, non prendo, mi alzo dopo il secondo e dico: arrivederci, il dolce, la frutta, il caffè, non lo prende il no, perché? Perché me voglio andare. Cioè, allora bastano a volte alcuni accorgimenti che, proprio perché modificano un'abitudine, provocano, ok? Provocano e ne possono introdurre delle altre, capite? Quindi con stasera ci fermiamo all'inizio della liturgia eucaristica, cioè la presentazione dei doni. La volta prossima vediamo alcuni momenti fino alla fine della messa, non tutti, avete visto che anche questa sera la parte di proclamazione della parola l'abbiamo saltata, perché secondo me merita tutto il discorso a parte, anche nel modo con cui ascoltarla, leggerla. Poi, finito questo discorso sulla messa, cominciamo una prima risonanza, proprio a modi di piccolo confronto. C'è qualcuno che gli appunti vedo li prende diligentemente, quindi li raccoglie, di modo che abbiamo del materiale poi per continuare a lavorare un po' insieme anche, no? Quello che mi piacerebbe vi fosse rimasto di questa sera è di prendere coscienza, sapete, di questi gesti, di provare già da domenica a viverli con una interiorizzazione maggiore e consapevolezza maggiore. In fondo è citato il libro, però era già citato l'altra volta, se qualcuno lo vuole acquistare si trova nelle librerie, insomma, è un libretto piccolino, questo di Kühne, questo liturgista tedesco, da cui ho preso integralmente i testi. Ok.